Paragrafo secondo. L'ambiente come valore civile. Un ecosistema in pericolo. L'ecosistema della Terra, cioè l'intero sistema ambientale del nostro pianeta, è minacciato. I motivi di questa minaccia sono diversi e riconducibili alle azioni degli uomini. L'uomo infatti modifica l'ambiente naturale, sia utilizzando in modo eccessivo le risorse, sia attraverso l'inquinamento, cioè immettendo nell'ambiente, aria, acqua, suolo, sostanze tossiche. Le risorse del pianeta non sono infinite, ma l'uomo, per soddisfare i suoi bisogni, le usa spesso in modo indiscriminato, senza cercare un equilibrio che sia sostenibile a lungo termine. Facciamo alcuni esempi. Oggi sulla Terra gran parte dell'energia è prodotta attraverso l'uso di combustibili fossili, petrolio, carbone e gas naturale, che sono fonti non rinnovabili, cioè non sono illimitate e a un certo punto finiranno. Anche le risorse idriche non sono illimitate. Purtroppo, però, il consumo di acqua dolce nel mondo è in continua crescita. L'acqua è usata per usi domestici, per irrigare le coltivazioni e per usi industriali. La deforestazione è un altro esempio dell'uso indiscriminato delle risorse. Cosa si può fare per limitare il consumo delle risorse non rinnovabili? Si può fare molto. Nel caso della produzione di energia si possono usare fonti alternative rinnovabili, come l'energia solare, eolica, del vento, geotermica, eccetera. Nel caso dell'acqua, invece, si possono usare sistemi di irrigazione che sprechino meno acqua possibile. Ad esempio, per molte colture, si può usare il sistema a goccia, invece che a pioggia. Si possono sperimentare processi industriali più efficaci, o ancora, come in molti paesi europei, si può usare acqua non potabile, invece che acqua potabile, per usi domestici non alimentari, come ad esempio negli scarichi. L'inquinamento. L'inquinamento atmosferico avviene per effetto delle emissioni di anidride carbonica, CO2, e di altre sostanze come l'anidride solforosa e gli ossidi di azoto, causa del riscaldamento globale del pianeta attraverso l'aumento del cosiddetto effetto serra. L'effetto serra è creato da alcuni gas che nelle parti alte dell'atmosfera riescono a trattenere una quota del calore emesso dalla Terra. Il forte aumento di emissioni di gas serra, in conseguenza delle attività umane, sta facendo sì che la temperatura della Terra aumenti a un ritmo innaturale, con conseguenze difficilmente prevedibili. Responsabili delle emissioni di anidride carbonica sono principalmente i processi industriali, gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento degli ambienti, il trasporto su gomma, motorini, automobili, tir, aereo e navale. L'inquinamento delle acque è dovuto principalmente allo scarico di migliaia di tonnellate giornaliere di sostanze e liquami. Nel mare e nei fiumi sono riversate le scorie dei procedimenti industriali, come oli, miscele chimiche o minerali. Enormi quantità di pesticidi e fertilizzanti chimici, usati in agricoltura, spesso tossiche ad alta concentrazione, filtrano dai terreni agricoli e attraverso i canali di irrigazione arrivano ai fiumi e da lì al mare. Gli stessi scarichi delle abitazioni sono ricchi di detersivi contenenti solventi e fosfati che inquinano. L'inquinamento e l'erosione dei suoli sono riconducibili soprattutto alle attività industriali, all'agricoltura intensiva, alla deforestazione e allo smaltimento dei rifiuti. Le fonti di energia rinnovabili. Molti studiosi e molte aziende cercano e sperimentano fonti di energia che siano rinnovabili e pulite, cioè che abbiano un basso impatto ambientale. Nessuna di queste fonti da sola potrà sostituire i combustibili fossili, ma andranno tutte probabilmente ad affiancarsi ad essi. Già gli antichi usavano fonti di energia rinnovabili come il vento e l'acqua. La prima fonte di energia pulita e rinnovabile usata a livello industriale è stata l'energia idroelettrica. La forza di caduta dell'acqua, sapientemente convogliata in condotti, muove delle turbine che producono energia elettrica. Si tratta di un'energia rinnovabile, infatti l'acqua usata in questi procedimenti viene solo controllata con dighe e condotti e poi lasciata defluire. È pulita perché durante il processo non ci sono emissioni di sostanze inquinanti. Questo sistema di produzione dell'energia ha però un impatto ambientale, perché per costruire le dighe viene alterato l'ecosistema. In Europa le centrali idroelettriche sono molto diffuse. L'85% dell'energia prodotta da fonti rinnovabili proviene dall'energia idroelettrica. L'energia solare sfrutta il sole grazie ad appositi pannelli. Ci sono due tipi di pannelli, solari termici e fotovoltaici. I primi producono calore e vengono utilizzati per scaldare l'acqua attraverso una serie di serpentine. Hanno bisogno delle radiazioni solari dirette, mentre i secondi producono energia elettrica attraverso la luce. Sono impianti ancora costosi, ma molti paesi ne hanno incrementato l'uso attraverso incentivi economici. In Italia è stata varata una legge, in vigore dal 1 luglio 2007, che obbliga le abitazioni di nuova costruzione a produrre il 50% dell'acqua calda con impianti solari termici. Naturalmente questo sistema funziona particolarmente bene in paesi soleggiati come l'Italia. Un'altra fonte di energia alternativa sono i biocarburanti, benzine e diesel di origine vegetale, che quando bruciano, per esempio nei motori delle automobili, emettono fino al 70% in meno di gas serra rispetto ai combustibili fossili. Ci sono diversi tipi di biocarburanti. Il biodiesel, un carburante ottenuto dall'olio di girasole, di colza o di soia, e il bioetanolo, benzina ottenuta dalla fermentazione dell'alcol etilico. Anche i biocarburanti hanno delle controindicazioni. Infatti, per produrre le materie prime vengono sfruttati intensivamente i suoli agricoli e si utilizzano grandi quantitativi di sostanze chimiche. L'energia eolica è prodotta dal vento. Un impianto eolico prevede l'uso di una o più pale, che girano grazie alla spinta del vento. È un'energia completamente pulita, anche se non è costante. Infatti non sempre il vento soffia e non sempre con la forza necessaria a far girare le pale. Per ovviare a questo problema e avere la massima resa possibile, sono stati creati dei parchi eolici, con l'installazione di molte pale concentrate in zone particolarmente ventose. Un combustibile alternativo scarsamente inquinante è l'idrogeno. Può sostituire la benzina, ma purtroppo è eccessivamente costoso. L'energia geotermica sfrutta il calore della terra. Infatti, quanto più si scende in profondità, tanto più la temperatura delle rocce aumenta. Ogni 100 metri più 3 gradi centigradi. In alcuni luoghi, in particolare dove sono presenti fenomeni vulcanici o tettonici, il vapore acqueo presente è convogliato verso specifiche turbine che producono energia elettrica. Un'altra via di approvvigionamento energetico alternativa al petrolio è l'energia nucleare. Il dibattito che riguarda il nucleare è molto acceso e annovera convinti fautori e altrettanto decisi detrattori. Entrambe le parti portano motivazioni concrete. Ad esempio, uno degli aspetti positivi è che la produzione di energia nucleare non prevede emissioni di anidride carbonica. Per produrre energia basta pochissimo uranio, un minerale costoso ma reperibile. Un aspetto fortemente negativo è che il processo di produzione di energia nucleare crea scorie radioattive, fortemente nocive, che devono essere stoccate anche per migliaia di anni. Lo smaltimento delle scorie radioattive è un processo complesso e oneroso. È già accaduto più di una volta che centrali nucleari, per cause naturali o riconducibili all'uomo, abbiano provocato danni all'ambiente e alle popolazioni. Ricordiamo Chernobyl in Ucraina nel 1986 e Fukushima in Giappone nel 2011. In Italia ci sono stati due referendum popolari sul nucleare, il primo nel novembre 1987 e il secondo nel giugno del 2011. In entrambe le occasioni i cittadini italiani hanno espresso la volontà di vivere in un paese senza centrali nucleari. Il riciclo e la raccolta differenziata. Come abbiamo visto, uno dei grandi problemi del mondo moderno, della società dei consumi, è rappresentato dai rifiuti e dal loro smaltimento. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza di quanto sia importante la raccolta differenziata dei rifiuti e il loro riciclo. Molti sono i materiali che è possibile riutilizzare, come la carta, il vetro, l'alluminio e la plastica. Attraverso la raccolta differenziata, inoltre, si cerca di separare dagli altri rifiuti e smaltire nel modo meno inquinante possibile alcuni rifiuti tossici, come ad esempio le pile o i medicinali scaduti. I rifiuti che vengono abbandonati nell'ambiente, soprattutto quando non sono biodegradabili, cioè quando non si decompongono nel terreno o nell'acqua, possono creare gravi danni. Ad esempio, le buste di plastica finite in mare provocano la morte per soffocamento di molti pesci e mammiferi marini. Il protocollo di Kyoto. L'11 dicembre del 1997, 160 paesi di tutto il mondo si sono riuniti nella città giapponese di Kyoto, in occasione della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Durante questo incontro è stato raggiunto un accordo, il cosiddetto protocollo di Kyoto, che stabilisce dei limiti alle emissioni di gas serra, in particolare a biossido di carbonio, metano, ossido di azoto e idrofluorocarburi. Si è stabilito di diminuire le emissioni, fra il 2008 e il 2012, di almeno il 5% rispetto al 1990. Un obiettivo ambizioso che prevede una serie di interventi e coinvolge diversi aspetti. La sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili, l'aumento dell'efficienza energetica, la diminuzione dei consumi energetici e la riduzione della deforestazione. Il protocollo è entrato in vigore solo nel 2004, quando anche la Russia vi ha aderito. Nell'ottobre del 2009 gli stati che hanno sottoscritto, aderito e ratificato il protocollo di Kyoto sono diventati 184. Purtroppo mancano all'appello paesi importanti come gli Stati Uniti, che hanno aderito ma non hanno ratificato il protocollo e non sono quindi vincolati ad attenersi ai limiti in esso enunciati. Ci sono infine alcuni paesi come India e Cina e altri paesi in via di sviluppo che hanno ratificato il protocollo di Kyoto ma possono non rispettare i limiti prescritti, perché nonostante oggi inquinino tanto, fino a 20 anni fa non erano paesi molto industrializzati e quindi non sono responsabili dell'attuale deterioramento delle condizioni climatiche e ambientali del pianeta. Sviluppo sostenibile. Non è pensabile un ritorno al passato. Lo sviluppo della scienza, della tecnica, della medicina non si possono e non si devono arrestare. Allo stesso tempo, però, di questo passo non è possibile proseguire. Quello che si può fare è controllare la produzione e lo sviluppo, al fine di migliorare la condizione dell'umanità, ma anche dell'ambiente. Sviluppo sostenibile significa avere uno sguardo al futuro, per le nuove generazioni e per i paesi poveri in via di sviluppo, crescere, produrre e consumare nel rispetto del nostro pianeta.